il vero problema è procurarsi il libro. Chiaramente la persona a cui poter fare riferimento in quel momento era appena entrato, quindi ancora viveva un po' una situazione di confusione, fu quella di chiedere all'assistente come fare a procurarsi il libro. Certamente non è una domanda che viene fatta comunemente agli assistenti, per cui il suo sguardo fu quasi stralunato. Poi alla fine mi disse che occorreva fare la domandina. La domandina consiste in un modulo di domanda all'amministrazione penitenziaria per essere autorizzati a poter andare in biblioteca a prendere dei libri.
Leggere permette di entrare in contatto con voci, storie e mondi distanti dal nostro quotidiano. Attraverso i libri noi siamo entrati in carcere. Cosa significa portare degli oggetti in un istituto di sorveglianza? Che forma assumono lo spazio e il tempo al suo interno? Qual è il rapporto tra la città e il microcosmo carcerario? Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza, è un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo.
Primo episodio, oggetti.
Uno si aspetta la biblioteca con un'immagine in qualche modo che riflette quella che viveva nella città, quindi una biblioteca grande. In realtà mi trovai in uno stanzino al piano, uno stanzino anche malmesso, con una scaffalatura, diciamo, in qualche modo creata dagli stessi detenuti, traballante, e un mucchio di libri a terra accatastati e impolverati. Certamente libri non nuovi, quindi libri che provenivano da lasciti fatti da persone alle associazioni di volontariato e che quindi entravano in carcere già un po' datati. Mi trovai a scegliere e a vedere un po' negli scaffali cosa contenessero, e l'attenzione ricadde su due libri in particolare. Uno che richiamava la storia del carcere, scritto da un prete, cappellano di un carcere molto grande in Italia, lui si definiva prete da galera, ed era un libro che ha attratto la mia attenzione perché aveva come sottotitolo scritto per coloro che in carcere credevano di non entrarci mai. E mi sono sentito fra quelli, per cui ho preso questo libro e l'ho tenuto ben stretto. Poi vidi che c'erano anche dei libri di diritto, fra i quali quelli di diritto penitenziario commentati, che potevano darmi l'idea di quelli che fossero i diritti e i doveri di un detenuto. Ero alla prima esperienza in carcere, per cui mi sembrava corretto informarmi su quali fossero tutti i miei diritti e quali anche i doveri.
Correva l'anno 2018, io facevo parte già del polo universitario penitenziario, è stato il mio compagno che all'epoca appunto studiava diritto, mi aveva parlato di questa iniziativa, io avevo dato disponibilità e mi ricordo che mi avevano insomma chiamato perché potevo essere un tutor utile per due carcerati che in particolare dovevano preparare un esame di letteratura italiana.
Quella che ha appena parlato è Laura Fugazza, l'ideatrice del Circolo dei Lettori della Dozza.
Verso aprile sono entrata in contatto con la professoressa Paola Maria Carmela Italia, poi intorno a giugno siamo entrate insieme per la prima volta in carcere. Lei ha subito notato che la Dozza è particolarmente vicina al centro storico, alla città, e insomma il trasporto è molto agevole, quindi siccome lei aveva già avuto un'esperienza molto formativa al carcere di San Gimignano, ha iniziato a pensare che insomma si poteva creare un qualcosa di concreto come un circolo di lettura.
Oggi Laura non vive più a Bologna e non riesce a partecipare agli incontri, ma il circolo continua a svolgersi ancora dopo oltre 7 anni dalla sua fondazione. Con il passare del tempo ha accolto al suo interno sempre più studenti, detenuti, cittadini e cittadine, e anche noi ne facciamo parte.
L'idea è stata proprio dalla prima volta in cui io e la professoressa siamo stati in carcere insieme per fare l'esame ai due studenti, quindi abbiamo dovuto sentire gli editori, perché il primo grande problema era i libri dove li reperiamo, e quindi i contatti da parte della professoressa con le case editrici sono state centrali, chiaramente. Il secondo passaggio è stato chi è che si occupa concretamente del circolo. Io mi sono occupata, diciamo, di questo aspetto, cioè ho iniziato a cercare altri studenti interessati. All'epoca facevo parte insomma di questo circolo di condivisione letteraria che si chiamava La Brigata, in onore al Decameron, e tante di queste persone hanno voluto far parte di questo progetto, E quindi lì abbiamo iniziato anche a pensare a chi quindi porta concretamente questi libri in carcere una volta che i libri arrivano all'università. Poi dovevamo passare chiaramente per lo stesso carcere, siamo entrati direttamente in contatto con il direttore del carcere, che si è dimostrato inizialmente un po' in dubbio e poi però in realtà abbastanza aperto a questa iniziativa. La prima preoccupazione, come al solito per tanti posti, ha avuto a che fare con la quantità di libri, perché il carcere in realtà è un luogo pieno di libri, però libri molto spesso vecchi, già utilizzati, che nessuno legge. Invece la nostra idea era anche di portare dei libri che potessero interessare concretamente i carcerati, e per questo abbiamo chiesto anche a loro se avevano interesse a qualcosa di specifico.
Il circolo si tiene una volta al mese in due luoghi diversi della città, all'interno del carcere della Dozza e nella biblioteca comunale Sala Borsa. Funziona in maniera molto semplice. Ci si riunisce attorno a un tavolo e si discute insieme di un libro.
In carcere ci andiamo ogni ultimo lunedì del mese. Ci ritroviamo davanti alla Dozza con almeno mezz'ora di anticipo, perché i tempi di ingresso sono lunghi. Bisogna controllare le autorizzazioni, lasciare i documenti di riconoscimento, depositare zaini, borse e qualsiasi dispositivo elettronico. Poi, un po' come quando si prende l'aereo, passare sotto il metal detector. Di solito siamo almeno 3 o 4, e altrettanti sono i momenti in cui dobbiamo dichiarare e far registrare i nostri nominativi.
Briano, Bologna, Roma, Italia, ancora Napoli, Otranto.
Costa Briano. Costa Briano. Nadalini.
Ogni oggetto che entra in carcere deve essere ispezionato dalla polizia penitenziaria, persino i libri. Tutti i mesi portiamo all'interno le copie del libro per l'incontro successivo da lasciare ai detenuti, che non se le possono procurare altrimenti. Ciascuna copia viene controllata, aperta e passata sotto il metal detector. I libri con la copertina rigida non sono ammessi, perché qualsiasi elemento contundente, o ritenuto potenzialmente tale, deve rimanere fuori.
Per arrivare all'area pedagogica, dove si trova la biblioteca in cui incontriamo i detenuti che partecipano al circolo, dobbiamo attraversare prima un grande cortile d'asfalto, poi un passaggio blindato, poi un altro cortile, un secondo passaggio blindato e svariati, lunghi corridoi dove i suoni sembrano amplificarsi e riverberare in locali a cui noi non abbiamo accesso.
Salve, di qua?
Un gruppo di lettura nell'area pedagogica.
Sediamo il 24.
2402.
Spargete la voce per
anche al circolo di giornalismo.
Sì, adesso. Me lo segno da qualche parte. Lo segno sul libro.
Qua ci sono le 3 copie, se le volete dare agli altri.
Quelle che stiamo ascoltando sono alcune delle voci di volontari e detenuti che partecipano al circolo. Mentre dialoghiamo, capita spesso che si aprano discorsi che vanno oltre la lettura. Spiragli su cosa significhi la quotidianità dentro e fuori dal carcere. Per esempio, cosa significhi possedere degli oggetti, come i libri stessi.
Oppure c'è la speranza si verrà la prossima volta.
Così almeno ne parliamo.
Purtroppo la lettura è un po' faticosa.
Però questo dai.
Questo è leggero, dai.
No, dico non per, sì, per molti, che la lettura massima è quella del foglio d'appello.
Vabbè, questo non è stato più lungo, dai, questo libro.
Le letture di necessità proprio.
Sì, è il problema che veramente il consumismo nel carcere, il materialismo nel carcere ha raggiunto livelli allucinanti. La spesa è tutto.
Perché non c'è altro qua. Quindi...
Ma la spesa è tipo cibo?
Sì, cioè... la spesa è stato simbolo. Viene appesa. Guarda che è una cosa agghiacciante quella di appendere la spesa. Viene appesa addirittura sulla porta d'entrata.
Però è per comodità.
Dice, guarda, io...
Anch'io lo faccio, però è per comodità, perché non so che se vuoi sapere. Noi abbiamo un modulo,
foglio
A4, fronte e retro, in cui ci sono tutti gli alimenti che noi possiamo e siamo autorizzati a comprare, che vanno dai alimentari vari, biscotti, zucchero, uova, alle bevande.
Chi è la tua ricevuta?
E poi
la lista di quello che hai comprato e i soldi di quanto hai speso.
Ok.
Allora, quando ci sono le spese importanti,
No, no, ma non l'importante. Per...
la spesa quattro soldi è nascosta. No, io l'ho visto.
È un modo di fare in carcere che si mette lì perché tu ce l'hai, se vuoi aggiungere una cosa, siccome tu fai la spesa per la settimana dopo,
okay,
quindi ti è comodo, se ti viene in mente una cosa la segni.
Dentro al carcere la materialità delle cose si riconfigura, gli oggetti possono assumere funzioni e valori nuovi, persino costi nuovi. All'interno sono ammessi soltanto gli oggetti autorizzati che passano al vaglio dei controlli, perché conformi e non pericolosi.
Io sono uno che spreco. Guarda che incredibile,
è uno status symbol.
La spesa è uno status symbol, è uno status, la maxigenica, la legge delle ore.
Abbiamo chiesto a Rosa Ugolini, avvocata specializzata in diritto penale e penitenziario, di raccontarci da un punto di vista storico-giuridico cosa implichi l'introduzione di oggetti in carcere, quali conseguenze abbia e che posto prendano le cose una volta che sono entrate.
Le regole che ci sono oggi, innanzitutto è importante dirlo, sono il frutto di anni di lotte portate avanti negli istituti penitenziari, soprattutto dai detenuti politici che hanno affollato gli istituti penitenziari negli anni 60-70. Io nel corso degli studi ho avuto la fortuna di conoscere uno di questi, Sant'Enotar Nicola, che è diventato mio amico, e lui mi ha raccontato tantissime di queste cose, no? E quindi mi ha raccontato di come una volta ha rischiato di non andare in permesso perché gli avevano trovato una penna, per dire. Perché all'epoca era vietato tutto, erano vietate le penne, era vietato scrivere, soprattutto per i detenuti che erano in regime di altissima sorveglianza, come appunto i detenuti politici. Comunque poi nel 1975 è stato approvato il regolamento dell'ordinamento penitenziario e lì è stato, diciamo, valorizzato un po' tutto il progetto di rieducazione e di recupero sociale, che dovrebbe essere la funzione della pena assegnata dalla nostra Costituzione, no? L'articolo 27,3. Tra l'altro quest'anno fa il 50° anniversario, perché è l'ordinamento penitenziario del 1975, a 50 anni si può fare più che un bilancio. L'istituzione delle biblioteche è passata sicuramente dalla legge sull'ordinamento penitenziario, perché comunque nel 1975, quando si è creata questa legge, si è andato a approfondire quello che doveva essere il trattamento, che sarebbe sostanzialmente il progetto rieducativo che in carcere si deve portare avanti per ciascun detenuto. E quindi è previsto proprio dall'ordinamento penitenziario che la direzione si impegni nel maggior modo possibile per la creazione di attività culturali, di educazione, e l'istituzione delle biblioteche, e quindi la possibilità di educarsi, attraverso i libri, è un passaggio che è venuto come conseguenza di questo.
I libri vanno letti, in alcuni casi vengono considerati dei veri e propri oggetti, cioè come può capitare in una bella biblioteca di una casa diventa un elemento di arredo di alcune celle, per cui viene messo in bella mostra e in alcuni casi utilizzato addirittura per essere da supporto ai fornellini sui quali si cucina, per cui il forno che viene creato dai fornellini con la cappa è mantenuto appunto da libri che vanno scelti non tanto per la qualità di quello che c'è scritto quanto piuttosto dalla struttura e dall'altezza, e questo è un fatto che sicuramente caratterizza la vita dell'istituto. Un altro aspetto importantissimo è quello che probabilmente definisce il perché alcuni dicono che laddove finisce l'intelligenza inizia la penitenziaria, perché per esempio i libri non sono ammessi con copertine rigide. Questo per evitare che possano essere strumentalmente usati per offendere qualcuno. In realtà la cella è piena di oggetti sicuramente più contundenti di un libro, e quindi chi ha la fortuna che può, diciamo, in qualche modo ricevere i libri dall'esterno, da familiari, amici, e quindi libri secondo quelle che sono proprio le aspirazioni a quel tipo di libro, a quel tipo di scrittore, in alcuni casi si vedono strappare la copertina ed è come fosse un cuore che lancina, perché comunque un libro vale proprio perché è bello vederlo anche sfogliare, sentire proprio il fruscio delle pagine che girano ed avere la sua copertina originale. Un libro senza copertina è un libro senza anima alla fine, e questo purtroppo nel carcere succede.
Attraverso la privazione di tutti i vari oggetti che possiamo immaginare passa un approfondimento della punizione, che non è più quindi solo privazione della libertà personale, perché poi è questo che dovrebbe essere, no? Quindi si è in carcere, si sta scontando una pena o si è in misura cautelare, custodiale, e quindi la privazione della libertà personale. Questo dovrebbe essere la pena nell'uno o nell'altro caso. Invece questa pena, quando andiamo a vedere poi come si compone, è molto altro, perché c'è anche una privazione degli oggetti, per esempio, no? Una privazione degli spazi. E tutto ciò porta, secondo me, a disumanizzare la pena ulteriormente e ad andare ad approfondire il grado di afflittività della pena. Le regole, come dicevo prima, variano da istituto a istituto. E non solo, variano anche dalla tipologia di detenuto. Quindi detenuti comuni e i detenuti di alta sicurezza e i detenuti sottoposti al regime del carcere duro del 41 bis. La direzione offre un catalogo che si chiama modello 176, che varia da istituto a istituto con tutti gli oggetti di cui è autorizzato l'accesso. Ovviamente quando si spediscono i pacchi oppure si portano all'ingresso i familiari, li portano all'ingresso in istituto penitenziario, si procede alla perquisizione. Quindi i pacchi vengono perquisiti con tutti gli oggetti dentro, possono essere oggetti, può essere cibo, dipende. Possono essere ovviamente libri, riviste, quotidiani, e vengono sottoposti a ispezione e perquisizione.
Le limitazioni poste dal carcere, essendo il carcere un'istituzione totale, sono a totale scelta della direzione e della polizia penitenziaria, per cui ci sono cose che in un carcere, per esempio a Taranto, non era ammesso avere felpe con cappuccio, non era ammesso avere accappatoi con cappuccio, non era ammesso avere cinte. A Bologna questo non succede, quindi tutti gli oggetti sono in qualche modo, a seconda delle latitudini, regolamentati. Non c'è una scelta univoca da parte dell'amministrazione penitenziaria. Chiaramente gli oggetti a cui fuori non si dà un peso, nel carcere acquisiscono un peso importantissimo. Pensiamo per esempio all'orologio, no? Non è consentito chiaramente indossare orologi di pregio, e all'interno del carcere non c'è neanche in vendita più l'orologio, per cui gli orologi arrivano anche quelli dei volontari, per cui per quanto siano in plastica, cinesi eccetera, sono oggetto di scambio continuo, cioè ognuno vuole quello che, voglio dire, in qualche modo richiama la moda o un colore particolare. Cioè può sembrare paradossale, quando sei in libertà non guardi l'orologio da 10 euro. Nel carcere acquisisce una valenza importante, per cui viene scambiato, come è tutto scambiato. Cioè nel carcere, non essendoci il denaro, la moneta di scambio è data dalle sigarette e dal tabacco, per cui tutti gli scambi che avvengono, quelli leciti e anche quelli meno leciti, avvengono attraverso la corresponsione di tabacco. E chiaramente tutti gli oggetti vengono scambiati, dall'abbigliamento alle scarpe, che chi ha la possibilità di far arrivare da fuori può poi rivendere all'interno. Chiaramente il tutto ha un costo particolarmente elevato per gli stessi detenuti, però avviene sempre attraverso il passaggio di sigarette per quanto concerne gli oggetti leciti.
In questa puntata abbiamo raccontato del circolo dei lettori all'interno della Dozza, di come funziona l'ingresso in carcere per noi e per i libri. Quando riescono a varcare le soglie della prigione, i libri, come tutti gli oggetti, acquistano una valenza insolita che risponde a bisogni e desideri propri del contesto carcerario. Per questo motivo, a volte possono ribaltarsi in strumento di privazione e inasprimento della pena. Nel passaggio dal fuori al dentro, l'imbuto di celle e corridoi rende tangibile un'altra privazione essenziale del carcere, quella degli spazi.
Fuori formato, esperienze dal circolo dei lettori della Dozza. È un podcast di Verdiana Benatti e Alessandro Vuozzo. finanziato nell'ambito del progetto ARIN, settore Local and Global Engagement, ufficio Public Engagement dell'Università di Bologna. Si ringraziano il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna, la Casa Circondariale Rocco D'Amato, la Biblioteca Comunale Sala Borsa e la Libreria La Confraternita dell'Uva di Bologna. Hanno partecipato Rosa Ugolini, i detenuti, i volontari e le volontarie, gli autori e le autrici del Circolo dei Lettori della Dozza. Produzione tecnica e montaggio di Gabriele Beretta.